un certo senso il conflitto era già regionale, ancora magari non in maniera così concreta come appare adesso, ma era chiaro che la situazione in Siria stava scatenando tutta una serie di controreazioni a livello regionale, ma direi anche addirittura internazionale, che la ponevano sempre ai limiti di un allargamento del conflitto. Quindi credo che questa sia semplicemente la logica conseguenza di una situazione gestita malissimo a livello internazionale e che sta portando naturalmente a un allargamento sempre più vasto di questo conflitto.
I paesi arabi insorgono contro Israele, mentre i ribelli siriani sottolineano che non vogliono essere associati al regime. Questo vuol dire che appoggiano sostanzialmente le incursioni aeree dello Stato ebraico?
Direi che la conseguenzialità di queste affermazioni non è assolutamente certa. Non appoggiare il regime non vuol dire per questo approvare naturalmente l'operato di Israele dal punto di vista militare. Quanto ai regimi arabi, dimostrano per l'ennesima volta insomma il loro fallimento ormai. Credo che anche tutte le dimostrazioni di impotenza della Lega Araba nei mesi e nell'anno trascorso stiano semplicemente a sottolineare come ormai insomma, il sogno di un arabismo, di un mondo arabo più o meno compatto, sia definitivamente tramontato e siano altri gli attori che ora cercano un ruolo primario nella regione.
Quali sono questi attori?
Direi soprattutto Turchia e Iran a livello regionale. Iran, sappiamo, associato in questo momento al governo siriano, e Turchia che invece dimostra da qualche tempo una certa ostilità nei confronti di quel regime. Sono due paesi che per motivi diversi sono stati esclusi da un ruolo di potenze regionali del quale ora cercano di riappropriarsi in tutti i modi possibili e visto il vuoto di potere in un certo senso che c'è tra gli arabi nella Lega Araba e le indecisioni, le continue lentezze del diritto internazionale e della politica estera internazionale ci stanno riuscendo.
E non a caso sono due paesi non arabi?
Sono due paesi non arabi, esattamente. Torna a essere, diciamo così, presente un'idea più transnazionale islamica che araba nella regione e dove elementi non arabi che nella storia islamica del passato hanno a lungo dominato tutto il mondo islamico pretendono in qualche modo di tornare a essere il centro dell'attenzione e finirla con questo equivoco dell'arabismo che da solo non può certo rappresentare l'intero interesse del mondo islamico.
Da sottolineare però che la presidenza egiziana ha condannato l'attacco israeliano parlando di aggressione. Come paese chiave negli equilibri della regione, il paese è certamente più grande, non crede che questa presa di posizione possa modificare le alleanze e gli stessi equilibri?
Certamente l'attacco israeliano pone dei problemi in questo momento. L'Egitto non può, visto il carattere di mediatore moderato che ha cercato di darsi in questi ultimi tempi, non può certamente ignorare però l'attacco israeliano e deve barcamenarsi fra due posizioni possibili, la condanna dell'attacco che è inevitabile per non perdere la faccia di fronte agli altri interlocutori della regione e al tempo stesso appunto questo ruolo, questo tentativo di apparire come un mediatore credibile.
Il Libano che paga un prezzo altissimo nella crisi siriana, che ruolo può giocare in questo momento?
Un ruolo importante perché non dimentichiamoci che abbiamo parlato di interregionalità, di internazionalità del conflitto, ma si tratta anche di un conflitto in cui l'elemento interconfessionale ha un'importanza notevolissima. Il Libano ha delle milizie sciite che ben conosciamo e la spaccatura del mondo fra sunniti e sciiti che è stata gestita bene o male nei decenni passati in maniera più morbida diciamo dai vari governi, ora sta riesplodendo in questa crisi di identità e quindi gli schieramenti oggi si fanno su quella base. Non è un caso che l'Iran cerchi di fare un asse di alleanza con gli sciiti di Siria, gli alawiti che sono, ricordiamolo comunque sempre, di derivazione sciita e che i sunniti rispondano con una sorta di identità etnico-nazionale. Il conflitto che non ha assolutamente ragioni religiose in senso stretto rischia di trasformarsi in un conflitto interconfessionale, quindi il Libano per la sua collocazione sciita, per la collocazione sciita degli Hezbollah naturalmente sta diventando un fattore determinante e gli attacchi israeliani lo dimostrano perché almeno la giustificazione ufficiale era che volevano colpire armi destinate al Libano provenienti dall'Iran.
Capitolo a parte poi quello delle armi chimiche utilizzate contro i civili in Siria di cui si parla da tempo. Carla Del Ponte, membro della commissione d'inchiesta dell'ONU sulle violazioni dei diritti umani in Siria, ha sottolineato che sarebbero state utilizzate dai ribelli e non dal regime.
Era da tempo che si parlava di questa possibilità. Il ministro degli esteri iraniano, Salehi, per esempio, aveva più volte denunciato negli ultimissimi giorni che le armi chimiche venivano utilizzate, il sarin in particolare, questo gas nervino piuttosto letale, dai ribelli ribelli e non dal governo. Naturalmente, essendo colui che aveva pronunciato questa diagnosi un iraniano, non era stato dato molto ascolto, però dei dubbi comunque nella comunità internazionale persistevano, e lo stesso atteggiamento delle potenze d'Occidente, dell'America, dell'Europa lo sta a testimoniare. C'è stata una certa prudenza, no, a proposito di questa famosa linea rossa, che è quella delle armi chimiche, che non andrebbe superata pena un intervento internazionale, perché persino il governo americano, ma pensiamo poi in particolare qui in Europa al governo francese, hanno manifestato molta prudenza in questo senso, perché le indagini sono naturalmente da farsi sul terreno, c'è tutta una serie di precauzioni da prendere prima di poter emettere dei giudizi